andare, camminare, lavorare, andare a spada tratta, banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati. Niente scoramenti, andiamo, andiamo a lavorare, andare, camminare, lavorare. Il vino contro il petrolio. Grande vittoria, grandissima vittoria. Andare, camminare, lavorare. Il meridione rugge, il nord non ha salite. Niente paura, di qua c'è la discesa. Andare, camminare, lavorare. Rapide fughe, rapide fughe, rapide fughe.
Andare, camminare, lavorare. I prepotenti tutti chiusi a chiave. I cani con i cani.
Tempo, partiamo subito immediatamente per il nostro viaggio.
E che cos'è questo fuoco?
Caro Marco Matteoli,
pompieri,
i normali
che siete seri,
sono
rituali,
sempre qua. Ci si può
incendi,
rimettere il calendario.
Conventi, nelle anime, nelle barche.
Sì, sì, anche se non lo rispettiamo mai, nel senso che non rispettiamo i tempi, non rispettiamo nulla e non rispettiamo nemmeno l'inizio e la fine, perché mettiamo la sigla a metà, come ormai è appurato. Oggi non rispettiamo nemmeno il vizio di fare una puntata su un'autrice sempre diversa, perché faremo una puntata su un'attrice che abbiamo già fatto, Agnes Seller, che riprendiamo. E dopo la bella puntata, spero, dell'altra volta, vero Anna? Spero ti sia piaciuta.
Sì, assolutamente sì, è piaciuta e evidentemente c'era molto da dire, anche di molto non detto, e allora non perdiamo tempo, andiamo, camminiamo, lavoriamo.
Sì. Sì, questo era Piero Ciampi, comunque ricordiamolo, questa bellissima canzone. Comunque, Agnes Seller l'altra volta l'avevamo visto come filosofa della contemporaneità nei suoi 90 anni, questa morte assurdamente e tragica, anche buffa, perché a 90 anni si mette a nuotare nel lago Balaton e le prende, insomma, ha un malore e annega. E una donna che ha vissuto una vita difficile e complicata, con questa fine quasi drammaturgica più che drammatica, e che abbiamo definito una filosofa contemporanea per il suo modo particolare di fare filosofia, che ha tanto a che fare con quello che siamo oggigiorno. È una filosofa materialista, ma nel senso di metodo, cioè si interessa soltanto alla realtà dei fenomeni, no? Quasi un empirismo, è una razionalista, nel senso alla maniera di Kant. È multidisciplinare perché abbraccia varie scienze, appunto come scienze fisiche, aveva studiato chimica e fisica, poi si è data la filosofia, la sociologia, l'estetica, insomma abbraccia tante discipline, vede i problemi filosofici da tanti punti di vista, usa la storia, che è importantissimo, e anche nell'ottica appunto del materialismo, e poi ha una visione dell'uomo complessa, per cui appunto esistono tanti modi, ecco, di definire l'uomo, non solo la ragione, ma anche la componente emotiva, affettiva, sociale. Ne abbiamo viste un po' nei brani che abbiamo letto la volta scorsa. Quindi è una filosofa in questo senso affascinante, e anche il ruolo, l'uso della filosofia che fa, l'abbiamo visto l'altra volta, non è quella di dare risposte, che è una cosa che diciamo fin dalla prima puntata, ma di, dice lei, di illuminare le contraddizioni, cioè di mettere a fuoco quelle cose che non funzionano nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di pensarci come singole persone, ma anche di pensare la società, la storia, la politica, l'economia. E già l'altra volta abbiamo visto tanti esempi di questo modo di mettere in crisi concetti come quello di libertà, di verità, abbiamo visto, no? La verità che si può prendere da tanti punti di vista, che ogni ambito disciplinare ha la sua verità e quella verità funziona in un modo diverso da quella degli altri, insomma una capacità di analisi molto interessante. Però oggi usiamo i testi della Heller per tornare a un argomento che ha caratterizzato un po' il cuore di questo percorso che abbiamo fatto nelle donne e la filosofia, nelle donne filosofe, fin da quando siamo partiti con la lettura della vita di Ipazia raccontata da John Tolan. L'identità femminile, la questione della donna nella società, dei diritti, eccetera, l'abbiamo vista da tanti punti di vista, da Christine de Pizan Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft, Simone de Beauvoir. Oggi leggiamo come una sorta di sintesi di questo percorso che non a caso, questo testo si chiama Il lungo cammino delle donne dall'emancipazione alla partecipazione. È un testo che risale al 2018, almeno l'edizione italiana. Dall'edizione italiana non si evince quale sia la data dell'edizione originale, se non che è scritta in tedesca, probabilmente il testo di una conferenza che la Heller tenne qualche anno prima. Non è fatta molto bene questa edizione italiana. Allora, partiamo subito a leggere le parole con cui introduce questo testo e lo spiega. La modernità è l'epoca delle rivoluzioni. Esistono due generi di rivoluzioni. Le cosiddette rivoluzioni politiche irrompono. L'altro genere di rivoluzione accade, quindi due forme di rivoluzione, una che rompe e una che accade. Non se ne può determinare con precisione l'inizio neppure la fine, sempre ammesso che finiscano. Queste sono le rivoluzioni che accadono. Quelle che rompono sono quelle violente, quelle invece che sono lunghe, che funzionano sotto traccia, sono delle rivoluzioni che accadono. Non se ne può determinare con precisione l'inizio e neppure la fine, sempre ammesso che finiscano. La liberazione, l'autoliberazione delle donne è sotto un profilo essenziale la più importante fra le rivoluzioni che hanno luogo, che accadono. Quindi questo processo che abbiamo visto fin addirittura a partire da Ipazia è parte di questa rivoluzione che sotto traccia si è mossa in tutta la storia dell'umanità. Poiché rimuove non solo l'una o l'altra tradizione d'oppressione, ad esempio la schiavitù, la servitù della gleba, ma l'unico tipo di disuguaglianza che in tutta la storia delle disuguaglianze umane sinora conosciute è sempre stata considerata ovvia, naturale, la disuguaglianza tra uomo e donna. Molti tipi di reciprocità asimmetrica, come uomo libero, schiavo, feudatario, vassallo, cittadino attivo e passivo, sono stati aboliti e si sono dissolti, mentre la reciprocità asimmetrica fra uomini e donne è rimasta intatta. Resta l'ultimo bastione della reciprocità asimmetrica socialmente riconosciuta, che è sempre stata legata al tempo stesso a una dipendenza personale. Una donna non solo è dipendente in generale dal mondo degli uomini, ma anche da un uomo concreto, un padre, un marito, un amante. La riproduzione sociale dipende da un'epoca storica, da questi reciproci rapporti asimmetrici. Nel suo rivoluzionario libro Il secondo sesso, Simone de Beauvoir, avevamo visto, no? Avevamo letto anche delle pagine molto belle di Simone de Beauvoir che ispiravano delle pagine del 47 che avrebbero poi ispirato i temi del secondo sesso. Simone de Beauvoir, appunto, ha fornito una sintesi storica delle diverse forme di oppressione femminile. Non è necessario che io la ripeta. Concentrerò piuttosto il discorso sulla lunga rivoluzione della liberazione femminile. Il cammino verso l'emancipazione e la partecipazione è il lungo cammino della liberazione. Per adoperare una metafora, questo cammino è frutto dell'incrocio di molti altri cammini, di molti altri incroci, di molti altri cammini. Ma prima di parlare di questi cammini e dei loro incroci, devo discutere il perché in questo caso parlo di liberazione. Hannah Arendt, e questa è la, con mio rammarico, la grande assente da questa carrellata che abbiamo fatto di filosofe donne, ma purtroppo non sono riuscito in qualche modo a inserirla nel percorso che abbiamo fatto. Hannah Arendt, appunto, distingue tra liberazione e libertà. La liberazione è il presupposto della libertà, ma non la libertà stessa. Ecco, queste cose andrebbero spiegate a chi mette sempre in discussione il giorno della liberazione chiamandolo il giorno della libertà. La liberazione è il presupposto della libertà, ma non la libertà stessa. La liberazione non dipende solo da chi si libera, ma anche da lui o lei. Ciò vale sia nel caso dei popoli che delle donne. Coloro che si sono liberati saranno veramente liberi solo se si considerano come tali. Per tornare a Simone de Beauvoir, le donne possono liberarsi dalla determinazione dello sguardo maschile, ma questa è in certo grado solo libertà negativa, quindi non basta la liberazione per essere veramente liberi. Solo l'autodeterminazione è libertà positiva. Se si parla del cammino delle donne come di un fenomeno sociale, una lunga rivoluzione, si possono solo porre sotto la lente di ingrandimento le condizioni della libertà. Se una persona che si è liberata è davvero divenuta libera, dipende da lei stessa. È il risultato dello sforzo individuale, della scelta esistenziale individuale. Quindi, siccome io sono a favore dell'autodeterminazione, ti impedisco di parlare, dico mandiamo subito la canzone, anda, così poi andiamo avanti con le letture e non perdiamo tempo.
Keep your angel wings on tight, babe. Wear your halo proudly too. You can try your best to behave, but I know you have the devil inside of you. My mom said that she thought you were part angel and part saint, but you're quite used to convincing people of everything you ain't. You're a bad girl,
bad girl.
You're a bad girl. Bad girl. Soon they'll all be on to you.
Sento, ma sento anche la musica che mi disturba di sottofondo e quindi non sentivo molto bene la tua voce, Anna.
Eccola.
Comunque,
eccoci.
Eccola.
Eccoci.
Ora ti sento meglio. Ascoltami, e posso continuare a leggere,
ma certo,
passando
sì.
Al primo, ma sì, tanto siamo qua per quello, e soprattutto i testi da leggere oggi sono abbastanza corposi e anche densi, quindi mi piace tornare. Poi la Heller francamente è molto chiara nella spiegazione, vero? Riesci, anche tu che non sei una filosofa, a capire tutti i ragionamenti filosofici che fa?
Pensa, riesco a comprenderli anch'io, che è tutto dire.
Che non sei filosofa, non ho detto che non sei intelligente, non ho alluso al fatto che tu non sei intelligente, ho detto non sei filosofa, non sei del mestiere, e questa è la Heller, una filosofa, però è una filosofa che parla da non filosofa. Parla in una maniera molto chiara, con termini molto semplici e anche con ragionamenti abbastanza lineari, ecco, non troppo complessi. Poi magari non sono tanto bravo io a leggerla e a renderla chiara, però almeno quando la leggo io mi sembra abbastanza chiara. Passiamo al primo cammino comunque. Abbiamo visto tanti cammini e tanti incroci che si incrociano in questo gioco, un po' di parole, che hanno portato le donne dalla liberazione alla partecipazione, che poi è il tema della libertà, perché qui, come dire, citiamo anche in qualche modo Gaber sullo sfondo, perché dice la liberazione è diversa dalla libertà. La liberazione ci si libera da qualcosa, però se non si prende coscienza di essersene liberati da questa cosa, non si è veramente liberi. Cioè, se non si percepisce, e quello dico a chi vuole schiacciare anche il tema della giornata della liberazione con quella della libertà, se non si capisce che ci siamo liberati da qualcosa e che siamo, appunto, ce ne siamo liberati, ne siamo certi, ne siamo consapevoli, ci guardiamo in faccia e ci diciamo ce ne siamo liberati, non siamo veramente liberi. Cioè, se non si prende coscienza, in questo senso, della liberazione, ecco, dell'aver allontanato quel pericolo, quella situazione, quello stato di minorità, nel caso appunto del rapporti o asimmetria, come chiama la Heller, nel caso appunto dei rapporti uomo-donna. Quindi libertà e liberazione sì, si possono, come dire, unire, ma se consideriamo la libertà come il secondo passo dopo la liberazione, non sono immediati, ecco, non coincidono. Quindi il primo cammino per la Heller va dall'illuminismo all'emancipazione politica. Dall'illuminismo l'abbiamo visto, è l'anno, il periodo, sono gli anni di Olympe de Gouges, della rivoluzione francese, di Mary Wollstonecraft, l'abbiamo visto quel periodo lì, all'emancipazione politica che arriva col suffragio universale. Secondo la definizione di Kant, l'illuminismo è l'uscita dal nostro stato autoafflitto di minorità. Qui è interessante perché, dovendosi rifare all'illuminismo, l'avevamo già visto l'altra volta, cioè un'idea di ragione, la Heller prende Kant come esempio, non Voltaire, non Rousseau, non quella tradizione francese dell'illuminismo francese, ma Kant, che è un illuminista un po' particolare, a suo genere, come si dice, perché ha un'idea di ragione, come dire, più forte rispetto a quella degli illuministi francesi. Nella ragione degli illuministi francesi c'è molto dubbio, c'è lo scetticismo di Montaigne, che avevamo visto, quello di Cartesio, ma e non c'è tanta forza affermativa, come ad esempio c'era invece in Cartesio. Nell'illuminismo di Kant c'è la critica, c'è la messa in dubbio, c'è lo scetticismo, ma c'è poi in quella ragione, in quel modo di pensare alla ragione, c'è anche la ricerca della verità, la certezza, l'assertività e la positività. Quindi è un'idea di ragione leggermente più forte, mettiamola così, detta in maniera un po' brutta, rispetto a quella degli illuministi. Allora, l'illuminismo è l'uscita dal nostro stato autoinflitto di minorità, e ne erano incluse anche le donne, quello che diceva Olympe de Gouges, che in realtà non era, cioè si intendevano in questo concetto, ma non c'era. Ora, la minorità, se non più socialmente necessaria, non può che essere autoinflitta. La minorità delle classi, dei gruppi umani, tra cui anche le donne, non era più necessaria nel mondo borghese moderno. È così che si è data la possibilità dell'illuminismo. Se questa possibilità non viene trasformata in realtà, si è responsabili della propria minorità. La nuova idea di libertà ha aperto la strada alla possibilità della liberazione. Questa nuova idea è stata formulata nell'affermazione seguente: tutti gli esseri umani sono nati liberi. Anche le donne sono esseri umani, sono nate libere anche loro. Se consideriamo questa come un'affermazione empirica, dobbiamo concludere che è semplicemente insensata. Noi non lasciamo liberi, ma come creature minuscole, realmente in minorità. Questa era la posizione, invece, abbiamo visto, di Simone Weil, che nasciamo bisognosi. Ma l'affermazione ha anche un senso trascendentale, normativo, ovvero siamo destinati dalla nostra nascita alla libertà. Invece questa è la posizione classica che abbiamo visto risuonare anche in Ayn Rand, quindi qui ci sono tutte e due le posizioni nella Heller, quella del bisogno e quella invece del diritto. La libertà è il fine degli esseri umani, quindi anche il fine delle donne. Minorità significa essere infedeli al nostro fine, essere colpevoli. L'affermazione che tutti gli esseri umani sono nati ugualmente liberi e ugualmente dotati di ragione e coscienza comprende in linea di principio anche il diritto alla libertà e all'autodeterminazione politiche. Tutti i cittadini devono avere il diritto a partecipare agli affari dello Stato, alla politica. La distinzione tra cittadini attivi e passivi non ha più alcuna giustificazione. Così l'emancipazione politica veniva messa all'ordine del giorno. Il risultato finale è il suffragio universale. L'emancipazione politica ha prevalso in stati diversi, in tempi e fasi successivi. Prima è venuta, almeno nel continente europeo, l'emancipazione politica degli ebrei, che per molti anni appunto erano stati in uno stato di minorità politica. Poi, nella seconda fase, l'emancipazione politica del proletariato, suffragio universale maschile. E infine, come ultimo passaggio, l'emancipazione politica delle donne, suffragio universale, veramente universale, per appunto di tutti e di tutte. L'emancipazione politica non rende ancora possibile de facto la partecipazione politica. Dopo l'emancipazione del proletariato sono nati i partiti dei lavoratori e socialisti, che hanno permesso entro un certo limite la partecipazione della classe operaia. Ma non c'è stato alcun partito delle donne. Prima si sono avuti movimenti femminili come quello delle suffragette, che rivendicava l'emancipazione politica, e in seguito i vari movimenti femministi. Un movimento, normalmente, si batte per un solo tema, un tema al di sopra degli altri, e non rappresenta molti interessi collegati tra loro, come invece i partiti. I movimenti di donne appartenenti a classi e ceti completamente diversi si basano più su bisogni che su interessi. Ecco, qui fa un ragionamento secondo me molto intelligente, raccontando un po' la storia di come si è arrivati al suffragio universale, cioè che non c'è stato mai un partito femminista, cioè si sono sempre movimenti femministi, prima quello delle suffragette, il primo femminismo, poi quello degli anni 60, hanno sempre lavorato su obiettivi concreti, no? Su bisogni, come dice, e non su interessi di genere, di classe, come si dice per i partiti, no? I partiti lavoravano appunto lavorano i partiti per una presa del potere, no? Raggiungere il potere per poi soddisfare tutti i bisogni della classe o del gruppo di persone rappresentato in quel partito. Ecco, così dovrebbero fare anche le donne, cioè a ambire a raggiungere come forza politica il potere per poi appunto ottenere tutti i bisogni. Questo mi sembra una soluzione implicita nel ragionamento della Heller, non così evidente, ma potentissima, che in qualche modo sta sotto traccia. Quindi questo è il ragionamento e questo è il senso della partecipazione, che le donne salgano di livello sociale e economico e politico per raggiungere il potere e quindi ridistribuire questo potere nei confronti di tutte le donne, affinché tutte le donne soddisfino i propri bisogni e la parità al pari degli uomini, appunto, cioè raggiungano la parità non raggiunta da questo stato di minorità e asimmetria. Però andiamo con un'altra canzone, ce l'affanno, però è necessario, e poi andiamo avanti.
Sui tuoi passi, ragazza di Ipanema, che passi se ti voltassi ad ogni singolo ma tu segui per la strada un lungo samba che si snoda ovunque vada, destando un coro di se per me ti fermassi, se per me ti voltassi, se la mia voce ascoltassi, ma per te l'importante non c'è, nient'altro all'infuori di te, basterebbe ti voltassi, ragazza di Ipanema che passi.
E ma qui con Bruno Martino parliamo di emancipazione, perché insomma questo è un po', no? Se ti voltassi, invece no, cominciamo ad ignorare.
Brava, e ti ricordi quando anche Mary Wollstonecraft diceva: ma che dobbiamo sorridere, ma che dobbiamo sempre sembrare sorridenti noi donne, essere accondiscendenti per compiacere lo sguardo maschile, poi come dirà Simone de Beauvoir dopo, non è quello, è questa frattura, trasformare la liberazione in una libertà concreta, effettiva, veramente ribaltando i piani della simmetria o parificandoli, come poi è l'obiettivo da raggiungere in questo caso per questa parte dell'umanità. Io, sebbene non sia una donna, e ogni tanto me ne rammarico, però come dire, faccio il tifo per tutte le parti che in qualche modo non sono emancipate o come dire sono rese subalterne dalla storia e dalla società. Quindi ho simpatia anche per questo cammino di emancipazione del mondo femminile e delle donne. Quindi mi sento anch'io, si sente, insomma, sono abbastanza appassionato quando leggo queste cose. Poi di solito quando le leggo mi ricordo sempre alla fine di essere io l'oggetto delle accuse di queste autrici, però sono contento alla fin fine anche, come dire, che ci siano queste voci e che ci siano queste accuse, perché le trovo molto giuste, soprattutto razionalmente, non solo empaticamente, emotivamente, razionalmente, con questa idea di ragione bella, potente, che hanno queste pensatrici. Il secondo cammino che ci illustra la Heller è quello dell'emancipazione sociale e lavorativa. Abbiamo visto quella politica prima, però quella più difficile per raggiungere la presa del potere, quindi ridistribuire e soddisfare i bisogni verso le persone che sostengono questo ipotetico partito delle donne, quindi non solo movimenti, ma veramente un blocco politico universale, generale, totale, è quello dell'emancipazione sociale e lavorativa. L'emancipazione politica delle donne si è protratta fino alla metà del XX secolo, fino all'introduzione del suffragio universale anche in Svizzera. L'emancipazione politica è una riforma all'interno di una lunga rivoluzione. E qui, come dire, è un movimento dentro un movimento, perché abbiamo visto appunto che la rivoluzione è lunga, quindi l'emancipazione politica è un movimento dentro un lunghissimo movimento. A questa riforma occorreva solo estendere il diritto di votare donne, ma si può godere dei diritti civili, si può partecipare alle elezioni e tuttavia restare praticamente in minorità. È quello che succede ancora adesso, realmente. Rimane un ampio divario tra emancipazione politica e sociale. Per l'emancipazione politica occorre, come ho detto, solo una legge, ma perché si affermi l'emancipazione sociale occorrono decenni o persino secoli. Curiosamente, la sinistra non si è fidata delle donne, sebbene le prime donne politicamente influenti fossero attive nei movimenti socialisti. Abbiamo visto la Lamp de Gouche che si lamentava dei rivoluzionari francesi che ignoravano totalmente le donne, così come Mary Wollstonecraft, che si muoveva in ambito appunto di questi primi pensatori utopisti, socialisti, anarchici, quando ancora né il socialismo né l'anarchia esistevano in Inghilterra, ma erano in fase germinativa. Si presumeva che le donne subissero l'influsso del prete e del pastore e che in quanto religiose fossero anche conservatrici, questi sono i pregiudizi maschili. I risultati elettorali degli scorsi due secoli riflettono come in uno specchio la trasformazione dell'atteggiamento politico delle donne, ma la percentuale di donne al potere legislativo è tuttora bassa. Ad esempio, in Ungheria sono solo il 4% dei membri del Parlamento, benché ci siano state nel governo donne forti di diversi partiti che hanno svolto e ancora svolgono un ruolo importante. L'emancipazione sociale non è la premessa dell'emancipazione politica, ma la premessa della partecipazione politica, la premessa dell'uguaglianza politica effettiva. E quindi è questo il cammino che va fino alla partecipazione. È necessario estendere questa premessa di un'effettiva partecipazione in molte aree. In primo luogo si è rivendicata la parità di retribuzione a parità di lavoro. Ci è voluto molto tempo per raggiungere questo tipo di parità, anche se sembrava il più semplice, anche su questo appunto gli indicatori statistici dicono che in realtà ci sono ancora molti divari, molti dislivelli tra le persone, tra le persone di diverso genere. Si può rivendicare l'uguaglianza solo sulla quantità, non sulla qualità, in quanto solo alla quantità si possono confrontare. 8 ore di lavoro nella stessa mansione sono sempre uguali, indipendentemente dal fatto che il lavoro venga svolto da una donna o da un uomo. Sul mancato riconoscimento di questa uguaglianza, de facto, hanno pesato gli interessi e pregiudizi dei datori di lavoro e degli uomini in generale, e non il lavoro effettivamente svolto. La situazione veniva giustificata facendo appello ai bisogni. L'uomo doveva mantenere l'intera famiglia, la donna poteva anche vivere del reddito del padre o del marito. La stessa struttura familiare dominante ostacolava l'emancipazione sociale delle lavoratrici. Solo durante la Prima Guerra Mondiale, quando non c'era a disposizione forza lavoro maschile, per la prima volta in Europa le donne conseguirono l'uguaglianza sul lavoro per perderla nuovamente dopo la fine della guerra. Questo è un fattore fondamentale, un fattore sia sociale che storico, che mi piace evidenziare. Gli spazi politici aumentano per due motivi: o quando chi ha il potere in qualche modo viene meno, come appunto gli uomini che andavano in guerra morivano, erano di meno e quindi le donne prendevano spazio, oppure in qualche modo e paradossalmente quando c'è una forma di repressione, l'avevamo visto con Mary Wollstonecraft, allora quella comunità si ingegna, diventa più furba, più astuta per rafforzare la propria identità e la propria forza. Continuiamo però a leggere. Da molto tempo abbiamo donne forti nel mondo degli affari e anche regine energiche. Poiché il denaro non ha odore, non è né femminile né maschile, fin dal periodo rinascimentale figure femminili significative come Gracia Mendes, e questo nome, segnalo Anna, lo mettiamo nell'elenco delle donne che tratteremo il prossimo anno, nella prossima stagione, perché è una donna meravigliosa, era una finanziera di origine ebrea del Rinascimento che ha una vita avventurosissima, parte dal Portogallo e arriva fino a Istanbul, dove muore attraversando fra l'altro l'Italia, stando tanto tempo a Ferrara, che è la mia città di nascita, fra l'altro una città meravigliosa dove c'era una importante comunità ebrea, e questa donna muove veramente il mondo con i suoi soldi, con la sua cultura e con il suo fascino. È una figura bellissima, ma ci ritorneremo più là anche su questo. Come Gracia Mendes hanno potuto raggiungere posizioni elevate e grande potere. Ma siccome anche nel mondo della finanza è richiesta una formazione universitaria o qualcosa di comparabile, un eccellente senso degli affari non basta più. E non solo per le donne, ma ahimè anche per gli uomini provenienti dalle cosiddette classi inferiori. Comunque, poiché, come ho già detto, il denaro non è né femminile né maschile, in questo settore le donne ce l'hanno fatta in molte. Com'era la situazione nelle altre professioni? Sebbene ci fosse qualche importante pianista, come Clara Schumann, si trattava di casi rari. In genere le donne non potevano suonare in un'orchestra. Ricordo una prova generale dei Berliner Philharmoniker, in cui il direttore, mi pare von Karajan, espresse la propria disapprovazione con le seguenti parole: «Ma signori miei», appunto tutti signori e non signore, «oggi in quasi tutte le orchestre sono invece presenti anche donne, ma sono tuttora pochissime le donne che dirigono. Come mai? il direttore detiene una posizione di potere. Facciamo un altro esempio che non è scritto qua. Se uno frequenta gli ospedali, gli auguro di no, insomma, non per motivi di salute, però se capita a vedere come sono organizzati gli ospedali o anche le strutture di medicina di base, gran parte dei dottori sono dottoresse, sono donne, anche negli ospedali. Ma i primari sono quasi tutti maschi, è rarissimo. Incominciano adesso a esserci i primari. Così all'università. All'università ci sono tantissime professoresse, il corpo degli insegnanti è abbastanza distribuito tra professori e professoresse, così come gli studenti e le studentesse, anche in facoltà, in contesti dove la prevalenza maschile era più ricca, era maggioritaria fino a qualche anno fa, come le cosiddette scienze dure, l'ingegneria, la matematica, eccetera. Ora ci sono anche tante donne, ma i rettori continuano a essere maschi, i direttori di dipartimento, e incomincia soltanto da pochi anni a esserci appunto donne al rettorato o alla direzione dei dipartimenti. Come mai il direttore detiene una posizione di potere? Ecco il motivo. Lascio aperta la questione se in generale la gran parte delle donne voglia raggiungere questo tipo di posizione di potere. Io mi limito a notare il fatto. Un fatto che si riscontra ugualmente in altri settori dell'arte e della scienza. In maniera sempre più determinante, oggi tutto comincia dall'istruzione. La durata e la qualità della formazione determinano più di qualsiasi altro fattore il percorso esistenziale e l'opportunità dell'individuo. Ma poi dopo vedremo come funziona questo discorso dell'istruzione e della formazione, che avevamo già visto in qualche modo anche all'interno del ragionamento di Mary Wollstonecraft e anche della Simone de Beauvoir, di quanto formare le persone, cambiargli la mentalità sia fondamentale per cambiare di fatto la società. E ricordiamo come queste protofemministe, come Mary Wollstonecraft ad esempio, si dedicavano all'educazione delle bambine, delle ragazze, in molti contesti, proprio perché avevano capito che la trasformazione della società passa dalla consapevolezza, e la consapevolezza poi deve rendere consapevoli appunto della necessità di guadagnare posizioni di potere per poter realmente, materialmente cambiare la società. Però adesso prendo fiato con la quarta canzone, la nostra canzone, vero Anna?
Eh sì, è il momento della nostra sigla. Interessante questa seconda puntata con Agnes Heller. Devo dire che questi testi che hai scelto sono illuminanti, sono sicuramente tra i più contemporanei che abbiamo utilizzato. Ma
sì, poi vedi come si fa filosofia in questa maniera, cioè si usa la storia e si usa la storia per guardare a quello che siamo adesso, un po' quello che sta facendo Agnes Heller, no? Fa vedere come le cose sono cambiate e come stanno adesso e perché, essenzialmente. Quindi mi piace anche il suo modo, ecco, di fare filosofia poi in concreto. E poi, insomma, facciamo un po' anche una sintesi, un riepilogo di tutti i discorsi che abbiamo fatto, appunto, partendo da Ipazia in qua. Continuo a leggere comunque perché sono già le 3:30, insomma, passate. Questa situazione è il risultato di due tendenze diverse, ma collegate tra loro. Una è la struttura sociale della modernità stessa. In tutte le strutture premoderne, la condizione di nascita all'interno della gerarchia sociale determinava la funzione che un uomo o una donna avrebbero svolto per tutta la vita. Nella modernità la faccenda si è capovolta. vale a dire che la funzione che un uomo o una donna esercita determina il posto che essi occuperanno nella gerarchia sociale. Questo è un po' il principio dell'economia liberale o capitalistica, cioè sì, ci sono le condizioni che derivano appunto dalla nascita, ma c'è quella che si chiama tecnicamente mobilità sociale, cioè è possibile spostare la propria condizione sociale sulla base delle cose che facciamo. Chi ha conseguito un diploma di maturità svolgerà funzioni diverse dal giovane che ha concluso la propria formazione con una licenza inferiore e di conseguenza occuperà un gradino superiore nella gerarchia sociale. Il giovane che possiede una formazione universitaria svolgerà ancora altre funzioni e occuperà un gradino superiore nella gerarchia sociale rispetto a quello che possiede un semplice diploma. Fondamentale appunto per questa mobilità sociale è la formazione, l'istruzione. L'idea della parità di opportunità, sebbene non effettiva, funziona da guida ideale della modernità. Se al momento della nascita non è già tutto determinato per il resto della vita, ci si può autodeterminare e la modalità dell'autodeterminazione, almeno in questo campo, passa attraverso la scuola. Quindi la fondamentale importanza dell'istruzione e della formazione. Un'altra cosa importante, questa idea del valore ideale delle cose, no? Funziona questa idea della parità, delle opportunità, funziona da guida ideale della modernità e l'autodeterminazione anche come guida ideale. Abbiamo visto l'altra volta come le guide ideali, i principi, siano alla base delle rivoluzioni, anche quando le rivoluzioni non funzionano. Cioè una rivoluzione può tradire i rivoluzionari stessi, non raggiungendo quegli obiettivi che si poneva, ma quell'ideale in qualche modo è un'onda lunga che trasforma lentamente la società, no? E in qualche modo sposta avanti in maniera progressiva la vita delle persone. La seconda ragione per cui la formazione è di importanza fondamentale, quindi la prima, è la mobilità sociale. La seconda ragione per cui la formazione è di importanza fondamentale non è la diretta conseguenza della struttura della modernità, ma dello sviluppo della tecnica moderna, dell'odierna divisione del lavoro, sia dal punto di vista tecnico che sociale. L'odierno mercato del lavoro ha bisogno solo di forza lavoro qualificata, perciò anche alle donne, per ottenere un buon posto di lavoro, devono possedere una buona formazione professionale. Per questo gli uomini della classe media non sono più in grado o disposti a garantire da soli un alto tenore di vita alla famiglia. Ma per lungo tempo si è ritenuto naturale che il marito occupasse una posizione superiore alla moglie e anche che meritasse di più. Qui c'è un'analisi economica da parte della Elra un po' più sottile, più fine, più intelligente. Cioè, così come è strutturata la società moderna, sempre in ambito liberale e capitalistico, la specializzazione è fondamentale e questa è la pluralità delle specializzazioni garantisce anche più opportunità nel mondo del lavoro, soprattutto se il mondo del lavoro, come dire, è dinamico come quello di paesi diciamo un po' più dinamici rispetto al nostro che è un po' statico. Però in questo caso un elemento importante è questo che osserva la Heller, cioè il fatto che anche le donne lavorano perché è necessario economicamente al mantenimento della famiglia. Uno stipendio, si dice, non basta più. Però di fatto è anche una forma di emancipazione, quindi è importante. Un tempo però, dice appunto, il marito occupava una posizione superiore alla moglie. Oggi non è più necessariamente così. Il cammino per l'istruzione è stato anch'esso lungo. Prima c'è stata la scuola superiore con programmi diversi per ragazze e ragazzi, poi l'istruzione universitaria. Mia nonna è stata una delle prime ragazze ad aver frequentato l'università di Vienna. Studiò lingua e letteratura tedesca e si abilitò all'insegnamento nelle scuole pubbliche, la sola cosa possibile in quel periodo. Più tardi le donne poterono dedicarsi anche alla pediatria e così lentamente, molto lentamente in verità, per loro si aprirono tutti i tipi di scuole superiori e università. In molti paesi, ancora più tardi, anche l'esercito. Questo è un dato importante, lo dicevo anche prima parlando dell'università, cioè gli spazi occupati dalle donne anche in ambiti lavorativi e quindi di formazione considerati tradizionalmente non femminili, ma per pregiudizio maschile e soprattutto anche per potere maschile. Perché donne ingegnere significano, come dire, donne o architetto o architette e donne dottoresse appunto che fanno il medico, gli avvocati, insomma tutte piano piano la presenza delle donne sta penetrando tutte le professioni più importanti per la nostra società e quindi sono tutti spazi di potere, no? fanno i magistrati, insomma tutti i livelli, forse ancora nello spazio politico non sono ancora così presenti, anche se adesso abbiamo una presidente del Consiglio donna, una, lo ribadisco, anche se le preferisse chiamarsi un presidente del Consiglio, ma anche questo è sintomatico di come siano lenti questi movimenti, no? Perché se una donna raggiunge, come dire, una delle più alte cariche di uno Stato, ma preferisce farsi chiamare con un nome in cui risuona il potere maschile, vuol dire, come dire, che quel progresso non è ancora stato raggiunto in qualche modo. Un posto di lavoro, continua la Heller, non è ancora una professione. All'inizio le ragazze frequentavano una scuola superiore solo per poter lavorare temporaneamente, fino a quando non si fosse presentata l'opportunità di diventare moglie e madre. Solo a partire dagli anni 60 comincia ad apparire naturale che per le donne, come per gli uomini, la posizione coincida con la professione e che ci siano mogli che si collocano su un gradino superiore nella divisione sociale del lavoro rispetto ai loro mariti. Se si leggono gli annunci matrimoniali del New York Times adesso, si osserverà con non poco stupore che la professione della sposa spesso si colloca su un gradino superiore rispetto alla professione e la posizione lavorativa dello sposo, e che la sposa non è molto più giovane dello sposo e talvolta anche più vecchia. Sono tutti ribaltamenti questi, come dire, delle tradizioni di quello che era successo, no? Si osserva con sorpresa, appunto, la simmetria in questo caso si sta sbilanciando e ribaltando a favore della donna. L'occupazione di moglie e madre oggi non comporta più un'attività quotidiana di 8 ore, anche se non ci si può permettere una domestica. Qui sta parlando una donna comunque di una certa età, quindi fa anche un po' tenerezza sentirle dire che il frigorifero, la lavatrice, il ferro da stiro, la lavastoviglie, i prodotti precotti del supermercato sostituiscono una grossa fetta del lavoro. È possibile fino a un certo punto pianificare il periodo della gravidanza e non si devono più neanche lavare i pannolini sporchi. Ed è sottinteso che anche i mariti prendono parte ai lavori domestici. È bello sentire, come dire, una donna di quasi 90 anni così lucida anche nel testimoniare quanto questo mondo poi di fatto è anche distante da quello in cui lei è cresciuta e in cui è nata. Non è necessario sposarsi per avere figli. Non è più neanche naturale che le ragazze debbano soprattutto sposarsi. A partire dagli anni 60 la convivenza di uomini e donne, senza vincolo matrimoniale, ha avuto riconoscimento sociale e la sessualità femminile è stata quindi considerata seriamente allo stesso modo di quello maschile. Sembrerebbe che la lunga rivoluzione della liberazione femminile abbia già trionfato, e qui arriva la filosofa invece, ma non è affatto così. In primo luogo ho parlato solo dell'Europa e in particolare dell'Europa occidentale. In secondo luogo ho parlato solo dei successi, dei guadagni e non ho speso una sola parola sulle perdite. Si deve tenere presente che non si dà guadagno senza perdita, così come non si dà memoria senza oblio, nella vita sociale come in quella privata. Non si possono confrontare guadagni e perdite, in quanto tra loro incompatibili, ma si può cercare di massimizzare i guadagni e minimizzare le perdite. A proposito di perdite, non possiamo citare la poesia romantica, le canzoni sulle caste vergini e i loro cavalieri, pensare con nostalgia al salotto piccolo borghese e alle molte generazioni che umulavano gli antenati, perpetuando scrupolosamente non solo il nome, ma anche gli affari dei nonni. Possiamo piangere tutto ciò di cui ci siamo liberati, nello stesso tempo in cui liberiamo il nostro destino, anche se poi parliamo di perdita. Ma i conflitti del presente sono più importanti delle perdite, quindi le vittorie raggiunte sono più importanti di tutte queste cose aperte. Qui questa è stata una pagina bella, perché abbiamo visto la signora di quasi 90 anni che quasi si stupisce per tutte le cose raggiunte dalle donne e poi la filosofa che dice calma, c'è ancora tutto da fare, non qualcosa, c'è ancora tutto da fare. E possiamo anche rimpiangere le cose che abbiamo perso, ma le cose che abbiamo guadagnato sono molto più importanti appunto di quelle che abbiamo perso. Però andiamo con l'ultima, no, con una canzone e poi leggiamo l'ultimo brano.
Ho visto un uomo che moriva per amore, ne ho visto un altro che più lacrime non ha, nessun coltello mai ti può ferir di più di un grande amore che ti stringe il cuore. 10 ragazzi per me possono bastare, 10 ragazzi per me voglio dimenticare. Capelli biondi da accarezzare e labbra rosse sulle quali morire. amici, ragazzi, per me è solo per me. A uno lo voglio perché sa bene ballare, uno lo voglio perché ancora non sa cosa vuol dire l'amore, uno soltanto perché ha conosciuto tutte tranne me. 10 ragazzi così che dicono solo di sì. Vorrei sapere chi ha detto che non vivo più senza te. Matto, quello è proprio matto perché.
E per effetto del ribaltamento, beh, 10 ragazzi nella versione di Mina è perfetta. Fantastica.
Poi bella, bella questa. Ma Mina aveva una voce stupenda, insomma, quando era più giovane, ha una voce potentissima e molto chiara, molto luminosa, molto bella. Era molto piacevole ascoltarla. Poi questa versione è anche molto divertente. Però torniamo alla nostra Heller. Abbiamo visto che, insomma, dopo questa descrizione, a tratti anche un po' naif, di tutte le cose che sono successe nel lungo cammino delle donne, da quello politico, ma anche a quello sociale, i lavori, le professioni, l'istruzione raggiunta, eccetera, la riflessione filosofica. C'è qualcosa ancora, come dire, in tensione. Abbiamo perso delle cose, la visione romantica, la nostalgia per il corteggiamento, tutte queste cose un po' piccolo borghesi, come dice lei, però ne abbiamo guadagnate altre, tante, molto più importanti. Però, conclude il brano che abbiamo letto prima, i conflitti del presente sono più importanti delle perdite, quindi c'è ancora un fermento ancora vivo, c'è qualcosa che ancora non funziona e che non è ancora sistemato. E quello leggiamo adesso in quest'ultimo brano di questo bellissimo testo, credo. I conflitti essenziali derivano dalla lunga durata della rivoluzione. Questa, appunto, rivoluzione è vista come un movimento quasi perenne che parte dall'antichità e che porta all'emancipazione delle donne. È come vivere sempre in un periodo di passaggio e non poter arrivare a vedere la fine del tunnel. Così alla fine vorrei ricorrere a quanto detto al principio. La lunga rivoluzione delle donne non conduce da un periodo al successivo, ma rivoluziona tutti i precedenti periodi della storia conosciuta, lasciandosi alle spalle tutto il passato. Quindi è così, sì, lo rimpiangiamo, però vediamo anche quanto alla fin fine era banale e anche un po' meschino, a dir la verità. In questo radicale sovvertimento, tutte le modalità umane di relazione tra i due sessi si trasformano. E non solo i comportamenti privati, ma anche quelli dell'intimità, dello stare insieme, dell'amore e del sesso. L'uomo ideale tradizionale adora la sua donna, la colloca su un piedistallo e al tempo stesso la guarda dall'alto, come se fosse un'eterna bambina, bisognosa di cure e di guida. Queste erano le parole che risuonavano in Mary Wollstonecraft. Quindi siamo nel 1793, ma che la Beauvoir di fatto diceva ancora presenti e vive nel 1947, poco prima appunto di pubblicare Il secondo sesso. E qui siamo nel 2018. Questa tensione, questa perversa, dico io, visione del maschio, visione maschile della donna, come appunto certi uomini, credo, non tutti, almeno non io, vedono la donna, agisce ancora. La donna ideale tradizionale guarda l'uomo dal basso come un essere superiore ed è felice perché ha la fortuna di servirlo. E così anche nel bel ciclo lideristico di Schumann, Amore e vita di donna. Nella realtà non è proprio così, ma io mi riferisco all'immagine ideale. La realtà si può cambiare velocemente, mentre la cosa non è altrettanto rapida con l'immagine ideale. In forma attenuata, l'immagine ideale rimane ancora oggi. Questa immagine, che è un'immagine, abbiamo visto come le idee agiscano nella realtà materialmente, no? Come diano indirizzo. Questa agisce in qualche modo ancora oggi, queste immagini ideali. Tuttora si pensa che gli uomini siano più adatti delle donne ai ruoli direttivi. E non lo pensano solo gli uomini, ma spesso anche le donne. Tuttora in Europa il prestigio sociale di una donna dipende di solito dal prestigio sociale di suo padre o di suo marito. Per ripetere quanto già detto, lo sguardo degli uomini ha determinato fino ad oggi la consapevolezza e la gestione di sé della donna. La donna ha conosciuto se stessa attraverso il punto di vista maschile, perciò si è compiaciuta di comportarsi nel modo in cui voleva apparire agli uomini. La sua minorità oggi è diventata davvero autoinflitta. La lunga rivoluzione della liberazione femminile non è assolutamente finita, né per quanto riguarda le donne, né per quanto riguarda gli uomini. Ho parlato di guadagni e perdite. Essi si distribuiscono tra i sessi, ma non in parti uguali. Sebbene gli uomini abbiano guadagnato dalla rivoluzione femminile, hanno perso altrettanto. E questo, come dire, è un'affermazione abbastanza bella. Certo, abbiamo perso in quanti maschi il potere, però abbiamo anche guadagnato. Hanno già perso il loro posto tradizionale nel rapporto tra i sessi, ma non ne hanno trovato uno nuovo sulla base dell'uguaglianza. E questo è molto importante. Cioè, c'è stato un movimento di ridefinizione dell'identità femminile, no? Dell'autocoscienza femminile, ma di fatto non è stato fatto un processo del genere dal punto di vista maschile. Non c'è stato un movimento di confronto e di identità, di rigenerazione, di ridefinizione dell'identità maschile. I maschi hanno continuato a fare i maschi, tutta più a lamentarsi di non poter più fare i maschi come una volta, di non essere più considerati maschi come una volta, e addirittura a volte rendendo l'identità maschile ancora più intensa verso quella direzione appunto ideale tradizionale del maschio che aveva questo ruolo dominante, eccetera. Quindi creando, come dire, delle immagini un po' anche grottesche del maschile. Per usare un'espressione approssimativa, non sanno ancora come impersonare il loro nuovo ruolo. L'uomo consapevole della nuova situazione viene talvolta deriso come effeminato o quantomeno accusato di farsi tiranneggiare dalla propria donna. Io dico di me stesso, ad esempio, che sono un maschio non alfa ma omega, cioè sto in fondo all'alfabeto, ma lo dico autoironicamente ma anche realmente, perché non voglio essere un maschio in qualche modo, in nessun modo dominante, non voglio essere dominante su nessuno. Sono una persona che in quanto persona, prima ancora che maschio, rifiuta il potere in tutte le sue forme, tranne nei tuoi confronti, Anna, perché ti impongo sempre di stare zitta.
Sì, ma questo è evidente, questo è evidente.
È molto evidente. D'altra parte, molte donne che hanno già conquistato la propria autonomia credono di poter affermare la propria dignità solo dimenticando le tradizionali qualità femminili, comportandosi più aggressivamente, più duramente dei maschi tradizionali. Ogni rovesciamento è gravoso. Il rovesciamento radicale dei ruoli sessuali è moderno e perciò è collegato al generale rovesciamento del mondo moderno. Qui c'è un punto importante che però vediamo tra poco. Maggiori possibilità di libertà implicano maggiore responsabilità anche rispetto a noi stessi e perciò anche la perdita di sicurezza. La paura della libertà, che secondo Eric Fromm caratterizza tutto il mondo moderno, influenza particolarmente i rapporti tra i sessi e il carattere psicologico delle donne. Di una cosa possiamo essere ancora sicuri: il movimento verso l'uguaglianza sociale, economica, sessuale delle donne giungerà al termine solo quando avrà raggiunto il proprio obiettivo. Gli avvenimenti politici sono talvolta contingenti, ma i movimenti sociali, anche se non determinati, indicano un momento, una tendenza che, prevedibilmente, si affermerà. Cos'è la partecipazione nel senso ampio del termine? Collaborazione. Collaborazione a cosa? Alla responsabilità verso il nostro mondo, mediante l'adesione al lavoro di tutte le istituzioni che si fanno carico di esso. Il lungo cammino della liberazione femminile conduce dall'emancipazione alla partecipazione, quindi è un obiettivo necessario. Però ascoltiamo l'ultima canzone e poi dopo tiriamo un po' le conclusioni, perché ho un po' di cose da dire anche su questo, su quest'ultimo brano.
Si è spento il sole nel mio cuore, perché non ci sarà più un'altra estate d'amore. I giorni sono fredde notti per me, senza più luce né calore. Sul caldo mare che ci ha fatto incontrare, un vento gelido mi porta il dolore. La bianca luna che ci ha fatto sognare si è spenta come il sole d'oro. Muore nell'ombra la vita, nel silenzio di tanti ricordi. Forse l'estate è finita, t'amo ancora. Si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu. Da quando un altro dal mio cuore ti rubò.
Vabbè, forse l'estate è finita. Ah no, deve ancora arrivare. Però io sono molto felice, caro Marco, di restarmene in silenzio e di ascoltarti, perché fossero cose banali, sciocche, contesterei e lo sai bene, ma invece, e invece no, e devo dire che questo nostro viaggio, questo nostro percorso è sempre più interessante, anche perché qui stiamo parlando di una persona contemporanea. E da, siamo partiti nella nostra storia, no? Da quando le donne in realtà, se provavano a parlare, erano delle streghe.
Sì, siamo partiti dal IV secolo dopo Cristo con Ipazia, ma si poteva partire anche prima. Ci sono bellissime figure femminili antiche, addirittura mitologiche, che abbiamo visto raccontate da Cristina de Pisan nella Città delle Dame, le Amazzoni. Abbiamo visto delle figure meravigliose che vanno appunto proprio nel mito del rapporto tra uomo e donna, e tutte le volte abbiamo visto come la donna abbia sempre o lottato per rivendicare una posizione o in realtà sia stata schiacciata. E questo di fatto denota la lunghissima condizione di asimmetria, no? Di differenza, ma differenza svantaggiosa, appunto uno stato di minorità della donna nei confronti degli uomini, che se era concepibile quando eravamo, come dire, poco più che scimmioni, perché lì la forza fisica era importante, questo l'abbiamo già visto con la Simone de Beauvoir, adesso non ha veramente più senso, no? Che senso ha affermare una diversità, una minorità, quando il contributo, la partecipazione, come diceva in quest'ultimo brano Agnes Teller, di entrambi al mondo è fondamentale, no? Lì c'era anche un velato riferimento alla crisi del mondo dal punto di vista ambientale che stiamo vivendo, cioè è in gioco la sopravvivenza della stessa specie umana. E qui se non collaborano tutte le persone, se non c'è collaborazione di tutte le persone, quindi non solo di una parte, soltanto della parte maschile, ma di tutte le persone a salvare la specie umana, non se ne esce, no? Se non ci impegniamo tutti, non se ne esce. E quest'ultima riflessione, fra l'altro, che ha fatto la Heller, a me, ed è un po' la conclusione insomma del percorso che abbiamo fatto oggi, ha stimolato anche una riflessione particolare. Cioè, se vogliamo cambiare il rapporto tra uomo e donna, sì, dobbiamo cambiare appunto tante cose della società, tante cose della cultura, del modo di considerare, ma dobbiamo cambiare anche il modo che ogni uomo e ogni donna ha di considerare se stesso nella sua corporeità, nella sua sessualità, nel suo ruolo di genere, si dice oggi, no? E quella che è l'identità di genere. E questo devo dire, scusate, sono un po' raffreddato, una cosa, questo devo dire è un elemento, devo dire, hanno ragione quei conservatori, quelle persone un po' così che temono questi temi, quando parlano di teoria gender, no? Della gender theory, di questa teoria del genere, paventano questa teoria come il male, tutti i mali possibili. Recentemente c'è stato un caso, c'è stata l'Europa, il Parlamento europeo ha dovuto votare l'accoglienza della Convenzione di Istanbul contro la violenza femminile, contro la violenza nei confronti delle donne, scusate, l'ho detta male, e appunto contro la violenza nei confronti delle donne, lo ripeto, e questa convenzione, che è un testo luminoso dal punto di vista legislativo, politico, culturale, ha trovato l'ostilità delle forze più conservatrici, in particolare di quelle italiane, perché le forze conservatrici italiane non volevano tradire il mandato politico ricevuto da un certo tipo di elettori italiani che sono ostili nei confronti appunto del tema del gender. E come si può legare, no, il tema della violenza nei confronti della donna alle teorie sul genere, sull'identità di genere? Uno dice, ma qual è il collegamento? No, hanno ragione, perché è proprio questo. E la Heller lo dice, non voglio dire che hanno ragione, diciamo, come obiettivi, ma ormai insomma ci siamo capiti. Hanno ragione, diciamo, nel loro ragionamento. È così che funziona. Se vogliamo cambiare il rapporto tra uomo e donna, dobbiamo cambiare il concetto di uomo che abbiamo e il concetto di donna. E quindi anche il modo che ciascuno di noi ha da intendere la propria sessualità. E su questo è molto interessante, infatti, la convergenza dei movimenti neofemministi attuali con i cosiddetti movimenti LGBTQ, eccetera, eccetera, no? Questi movimenti perseguono, pur avendo esigenze politiche e culturali diverse, perseguono in realtà obiettivi simili, gli stessi obiettivi, no? Quello di riscrivere l'identità delle persone, ma non ovviamente in senso come paventano queste persone, insomma, che ancora non vedono processi di trasformazione che comunque sono necessari, perché si sta parlando della parità tra persone, non dell'andare a scorrazzare in giro come paventano loro a rivoluzionare, a fare cose antinaturali o contronaturali. Qui si sta parlando della parità tra persone reali, materiali, che hanno affetti, che hanno figli, che possono avere figli e li possono adottare. Quindi siamo in tutt'altra prospettiva. Siamo appunto nel campo del diritto e della parità e delle pari opportunità. Ecco, è possibile soltanto veramente raggiungere questa cosa se ripensiamo profondamente che cosa significa essere uomo in senso di maschio e che cosa significa essere donna in senso di persona di sesso femminile. Appunto facendo riferimento a quello che ormai sono i criteri di identificazione di una persona, cioè il suo sesso biologico, il suo ruolo di genere, e qui va ripensato, cioè come devo comportarmi io come maschio nei confronti delle donne e come le donne devono comportarsi nei confronti dei maschi in quanto donne, e poi delle mie tendenze affettive e sessuali, emotive, che possono, come dire, essere del tutto libere, aperte e non classificabili nei giudizi, come dire, collettivi, sociali, culturali, ma in realtà alla fin fine, come dire, veramente oggi possiamo un po' fare quello che vogliamo, pur nel rispetto dell'altro ovviamente. Quindi è su questi tre pilastri, lo ripeto, l'identità biologica, se volessimo potremmo aggiungerne anche quattro e rendere più complesso ancora il ragionamento, ma fermiamoci a tre: l'identità biologica, quello che è il mio corpo, il ruolo di genere, ed è quello di cui parlava anche Hagen e Seller, cioè come devo intendere il mio modo di essere maschio nei confronti della donna e anche nei confronti dei maschi ovviamente, e viceversa come deve essere inteso il mio ruolo di donna nei confronti delle altre donne e nei confronti dei maschi, e infine quelle che sono le mie tendenze e le mie attrazioni nei confronti delle persone, che possono, come dire, essere sono tre cose completamente autonome, ecco, non vanno considerate come un blocco unico, e questo è veramente il superamento, come diceva Heller, di tutto quello che abbiamo pensato, no? Cioè non si può più tornare indietro nel momento in cui capiamo veramente quali sono gli obiettivi da raggiungere e ovviamente anche lo stato e la condizione da cui partiamo nel ragionamento. Quindi mi piaceva, come dire, illuminare questa nostra riflessione che abbiamo fatto sulle donne, aprendo anche a quest'altro fronte, quello appunto della questione di genere in generale, mi si scusi il gioco di parole, mostrando come sono profondamente legate, sono anzi filosoficamente legate, perché se si parla appunto di persona, allora dobbiamo proprio rivedere la persona nella sua interezza rispetto appunto a questi pilastri fondamentali della sua identità: l'identità biologica, il ruolo che è culturale, sociale, tutte queste cose che abbiamo letto fino adesso, e infine anche poi l'affettività e la sessualità, come vengono vissute nei confronti degli altri. Mi sembra di aver fatto un percorso abbastanza circolare, Anna, no? Quindi possiamo concludere, che ne dici? Annunciamo la prossima puntata?
Sì, direi che è il caso di annunciare la prossima puntata, perché sicuramente in qualche modo è figlia o comunque direttamente collegata con la nostra Agnes Heller.
Ah sì, io sono un po' limitato, sono una brutta e abitudinaria persona, nel senso che mi piace finire come comincio e con una certa circolarità, e quindi visto che abbiamo iniziato questo percorso con Ipazia, mi piaceva raccontata da John Toland, che è un filosofo insomma affascinante del Settecento, mi piaceva finire questo percorso parlando di un'altra figura femminile, anche lei la vedremo tratteggiata in una maniera quasi mitologica, insomma con una bellezza unica, quasi mistica, anche se poi mistica non è, che è Louise Michel, un'anarchica dell'Ottocento, vissuta tra il 1830 e il 1905, francese, raccontata da un altro anarchico che è Pietro Gori, un anarco italiano toscano dell'isola d'Elba, vissuto tra il 1865 e il 1911. Quindi così, con una sorta di agiografia di una santa laica, di una santa anarchica, mi piaceva chiudere questo percorso che abbiamo fatto sulle donne, poi ritornando alla figura di Ipazia, perché lo vedremo in qualche modo quella figura risuona anche nella mitografia, nella narrazione un po' mitica che fa così drammaturgica, ecco, con forti tratti un po' retorici, che fa Pietro Gori, e poi di fatto chiuderà anche tutta la trasmissione, perché quella prossima è l'ultima puntata. Non escludo che potremmo risentirci, Anna, nel senso, potremmo organizzare anche uno speciale dedicato solo alle domande e alle risposte di chi ci ha seguito fino adesso. La butto lì, se è possibile in qualche modo raccogliere e identificare le persone che ci hanno ascoltato, però vabbè, insomma, resta sì, tutto aperto. Io purtroppo
sono tutte schedate. No, mi piace questo ritorno alla retorica, ecco, perché nelle nostre ultime trasmissioni la retorica era stata messa alla porta, e invece, appunto, tornando indietro, torniamo anche alla retorica di quello che è il racconto, di quello che è la narrazione, addirittura teatrale.
Poi sì, sono stato un po' peso.
Con Pietro Gori ci siamo veramente tutti dentro.
Sì, sì, va bene. Ma mi rendo conto di aver fatto un po' il filosofo, ma del resto è quello che mi riesce meno peggio, mettiamola così, quindi ogni tanto ci scivolo, anche se ho obiettivi più divulgativi. Ma spero comunque, in questo lungo percorso che abbiamo fatto, di aver lasciato tanti semini di cose intelligenti, ecco, di non aver detto solo stupidate, e magari dato modo a chi ci ascolta di riflettere sulle cose che abbiamo detto, anche stimoli per approfondirli, insomma. Allegheremo una bibliografia, non lo so, di tutti i testi che abbiamo evocato in queste puntate, se
Beh,
qualcuno
sì.
li vuole appunto leggere e rivedere.
Il nostro obiettivo era soprattutto quello di solleticare l'interesse delle persone, di sollecitare anche la conoscenza di tutta una serie di personaggi. Poi è vero, hai ragione, nell'ultimo periodo ci siamo abbiamo focalizzato soprattutto le donne, ma attraverso la lettura delle donne abbiamo letto gli uomini, abbiamo letto la società.
Assolutamente.
E questo è stato un viaggio molto bello, ma che appunto ancora non è finita. Abbiamo ancora una puntata.
No.
E poi chissà che cosa accadrà. Lo scopriremo soltanto ritrovandoci intanto la prossima settimana, sempre di martedì, sempre qui noi normali, Marco Matteoli, Anna Di Giovanni. E d'altra parte, noi per chiudere in bellezza siamo i ribelli, Marco, giusto?
Sì, purtroppo, per gli altri.
Mi dispiace per gli altri, ma vi tocca sopportarci noi ribelli. Grazie Marco, buon pomeriggio
e
che sia sigla.
Dalle belle città date al nemico, fuggi mondi su per l'aride montagne, cercando libertà fra rupe, contro la schiavitù del sol tradito. Lasciamo case, scuole ed officine, mutammo in caserme. Siamo i ribelli.